Oh, oggi è difficile, eh? Oggi è difficile per voi ed è difficile per me. Faccio quello che posso, come al solito, e si arriverà nella comprensione fino a un certo punto. Ma la relatività generale è una di quelle teorie che sono molto controintuitive. Non è così controintuitiva come la meccanica quantistica, questa teoria, è un po' meglio. Però, accidenti, si arriva a dei concetti a cui l'uomo, soprattutto nel secolo scorso, non era preparato. In realtà, l'inizio della relatività generale lo potete pensare come ad Einstein, che aveva appena fatto la relatività ristretta e si diceva, beh, ho fatto 30, facciamo 31. Con la relatività ristretta ha detto che cosa succedeva nella descrizione dei fenomeni. Quando due sistemi si muovevano, uno rispetto all'altro, di velocità uniforme, vuol dire che avevano sempre la stessa velocità e andavano diritti, e l'estensione di questo stato di cose è dire, bene, adesso voglio descrivere le cose se due sistemi accelerano uno rispetto all'altro. Sembra innocente e banale questa affermazione. Fatto sta però che appena uno pensa all'accelerazione, va dritto come un fuso nei meandri della descrizione della gravità. Adesso vi dirò perché dico questa affermazione. Quindi ben presto Einstein si rende conto che l'estensione della relatività ristretta o speciale, cose che si muovono uniformemente, stessa velocità e senza curve, potrebbe essere una descrizione moderna, più completa, della gravità. Ora, la gravità è una delle quattro forze fondamentali. Ce ne abbiamo quattro, no? Einstein, in quegli anni, 1905, dopo la relatività ristretta, ne conosceva due: l'elettromagnetismo e la gravitazione. Poco dopo, con gli sviluppi della meccanica quantistica, si scopriranno altre due forze, la forza forte e la forza debole. La forza forte diviene necessaria quando si scopre che il nucleo, che l'atomo è fatto da un nucleo e da una nuvola elettronica all'esterno, e nel nucleo non c'è solo un protone di carica positiva. Questo succede solo per l'idrogeno, ma già l'elio ha due protoni e due neutroni, e così via, aumentando sempre di più lungo la tavola periodica. E immediatamente uno pensa, beh, ma due protoni hanno carica uguale, come fanno a stare insieme nel nucleo? Non è, ci deve essere qualcosa che li tiene insieme, quindi ci deve essere una forza che li tiene insieme. Questa forza deve essere più forte dell'elettromagnetismo, che tende a farle separare, e allora l'hanno chiamata forza forte. Si scopre così che anche il neutrone riceve un ruolo, perché il neutrone, lo dice il nome, è neutro, quindi non è portatore di attrazione e repulsione elettrica, ma è portatore di colla di forza forte, ed è per questo che negli atomi complicati avete circa metà protoni e metà neutroni. I neutroni aiutano il nucleo dell'atomo a stare insieme, aumentano la forza forte per tenere insieme i protoni. Succede una cosa strana. Quando i neutroni sono imprigionati nel nucleo dell'atomo, vivono indefinitamente un tempo molto lungo, non succede niente. Se per qualche motivo vengono strappati dal nucleo e oggigiorno lo si può fare, dopo Enrico Fermi, bombardando i nuclei e scindendoli, e nella scissione si producono dei neutroni liberi, questi neutroni, quando sono liberati dal nucleo dell'atomo, vivono circa 1000 secondi in media e poi tramutano, si trasformano. Si trasformano in un protone, in un elettrone e in un neutrino. Così. Con un tempo medio di circa 1000 secondi. 1000 secondi circa un quarto d'ora. E questo fatto ha delle implicazioni molto forti, molto importanti nei primi istanti, nei primi 3 minuti del Big Bang. Ora, di fronte a questo fenomeno, la gente ha detto, beh, ci sarà qualcosa che fa scattare la trasformazione al neutrone, che lo fa tramutare. E Enrico Fermi, qui c'è un aneddoto, Enrico Fermi era un montanaro, anche gli piaceva andare in montagna a sciare eccetera, aveva già messo su la scuola di via Panisperna a Roma e i suoi ragazzi, i suoi studenti avevano la sua stessa età, perché Fermi era precoce, quindi lui aveva 26 anni, gli studenti avevano 24, 25, quindi decide di andare a sciare in montagna e lui li convoca nella sua stanza d'albergo, ci sono abbastanza sedie, quindi si siedono sul letto, no? 4-5 sono, no? E lui gli spiega la forza debole, come poi sarà pubblicata dal Nuovo Cimento, perché il Nature, che era una rivista più prestigiosa, si rifiuta di pubblicarla perché era troppo avanti per quei tempi e si mangerà le mani l'editore di Nature per gliene venire. Gliela dice per filo per sé. Vabbè, forza forte e forza debole sono due forze un po' però diverse da quelle a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati alla gravità e all'elettromagnetismo. Perché? Perché sono forze che hanno una influenza su distanze molto corte. Decadono esponenzialmente dopo un certo periodo. Quindi se prendete dei protoni lontani, loro non sentono la forza forte. Soltanto quando si avvicinano e quasi si toccano, allora la forza forte li tira a sé, a di loro. L'elettromagnetismo e la gravità invece sono delle forze che dipendono dalla carica, dal prodotto delle due cariche. Qui abbiamo un protone, qui abbiamo un elettrone, sì, sono cariche uguali, le masse no, ma le cariche sì, le due cose si attraggono. E l'attrazione che queste due particelle sentono una con l'altra dipende dall'inverso del quadrato della distanza. Quindi se sono così, la forza diciamo è 1, se io raddoppio la distanza, la forza è un quarto di prima. Ho raddoppiato, doppio, porta sotto, al quadrato, 2 al quadrato fa 4, quindi un quarto di prima. La gravità pure. Abbiamo due masse, la forza dipende dal prodotto delle masse, però diviso il quadrato della distanza. Che differenza c'è? Che grandissima differenza c'è tra le due forze? Nell'elettromagnetismo io ho i protoni e gli elettroni, cioè le cariche positive e le cariche negative. Se io metto due protoni, questi non si attirano, si respingono. Due protoni staccati. Invece, nella gravità, ho soltanto un tipo di carica, ho soltanto la massa di un tipo. La massa si attira sempre. Se io prendo anche un antiprotone, per esempio, una particella di antimateria, l'antimateria attira la materia. Non è mai repulsiva la gravità. Come?
L'antimateria e la materia non esplodono quando
si toccano. Quando si toccano, sì.
Ah, quando non si toccano?
Ah, no, no. Quando finalmente si toccano, vivono in pace. Solo che l'universo, abbiamo delle prove di questo, è fatto per la sua grandissima maggioranza di materia. Quindi, per la pochissima antimateria che si riesce a produrre, che c'è nell'universo, la vita è molto dura. Perché dovunque vadano queste particelle, quando incrociano una particella normale di materia, boom, si annichilano, cioè scompare la massa, scompare del tutto, e al suo posto vengono fatti due fotoni che hanno un'energia pari alla massa che è stata consumata. Quando un elettrone e un antielettrone, che si chiama positrone, vengono a contatto, loro non esistono più e al loro posto vengono creati due fotoni, ognuno dei quali ha 511 kilo elettron volt, che è la massa dell'elettrone o dell'antielettrone per il quadrato della velocità della luce, mc quadro, e uguale mc quadro, la formula più famosa del mondo. E questo succede, ricordate l'altra volta, quando succede il tempo non c'è più, invece quando i due fotoni ritornano a fare la massa, il tempo ricompare, eccetera, questo discorso qua. Va bene, quindi, tornando all'elettromagnetismo e alla gravità, quindi quando voi mettete insieme delle particelle, è molto probabile che metterete insieme un ugual numero di cariche positive e un ugual numero di cariche negative. Per cui, in media, corpi di tutti i tipi sono neutri e quindi non esercitano una forza elettrica sul circondario. Noi siamo fatti da una fracagnata di atomi, quindi di protoni e di elettroni, ma non siamo carichi se non quando avvestiamo i maglioncini così clinici, no? E strofinandoci, quando è molto secco c'è la scarica, eccetera, ma questo è un fenomeno superficiale del fatto che strofinando strappiamo via gli elettroni, il maglione si carica e quindi c'è la scarica quando tocchiamo qualche altra cosa. Vabbè, ma è poca roba. Invece con la gravità questo non succede. Quando mettete insieme della roba, qualunque essa sia, energia e materia, materia e energia, aumentate la carica, aumentate l'influenza che questo corpo avrà. Quindi è naturale che sulla scala grande la gravità vince. Quindi è naturale che l'universo, se pensiamo a cose abbastanza grandi, sia governato dalla gravità, perché è cumulativa, non si neutralizza mai. Lasciamo perdere l'energia oscura, queste cose qua, che è un altro discorso. Quindi la gravità è la forza piccolina in fondo. Se voi prendete la forza con cui si attirano un protone e un elettrone per via della forza elettrica e calcolate invece la forza gravitazionale tra queste due particelle, scoprite che la forza elettrica è 10 alla 39 volte più grande della forza di gravità. La gravità è piccolina, ma basta mettere insieme tante particelle che ecco che la gravità comunque vince. E con la gravità, questo esemplifica il fatto che adesso vedremo, Newton è il primo che dimostra che la gravità è quella stessa cosa, cioè c'è una forza sola che fa cadere le mele dagli alberi e che impedisce alla Luna di andare via. È la stessa forza. Vedremo, scoprirà a 24 anni. La leggenda dice che lo scopre pensando, dopo aver visto una mela dell'albero, del suo albero di mele cadere, e così via. Con la gravità fatta da Newton, scoperta da Newton, con le leggi di Newton, siamo andati sulla Luna, e non è uno scherzo, Cioè, pensate di avere un razzo e minimizzare il consumo di carburante perché portare su del carburante costa, eccetera. Pensate di metterlo in orbita intorno alla Terra e poi di fargli lasciare l'orbita terrestre e farlo andare sulla Luna, che nel frattempo si sta muovendo. E fare tutto ciò in modo che quando si arriva lì, la capsula è in orbita intorno alla Luna. Sono calcoli complicati. Non si può sbagliare di qualche per cento. Se la formula di Newton fosse sbagliata di qualche per cento, non saremmo andati sulla Luna, l'avremmo mancata. Quindi questa descrizione del mondo della gravità di Newton è sufficientemente precisa da permettere a noi di andare sulla Luna. È precisa per descrivere il moto dei pianeti attorno al Sole. Tanto è vero che abbiamo utilizzato la formula di Newton per mandare i Voyager, una coppia di sonde gemelle lanciate nel 78 credo, e che proprio adesso stanno oltrepassando i confini del sistema solare. Uno dice, cioè, non c'è mica il cartello, c'è la dogana. No, però si chiama confine del sistema solare dove alcune proprietà che si riscontrano all'interno, tipo il vento solare, a una certa distanza finisce, non c'è più, e si entra in un altro regime, quello del mezzo oltre, quello che c'è da lì alla stella più vicina. Ci sono adesso, quest'anno proprio, hanno passato questa cosa. Per far sì che queste sonde con tecnologia fine anni 70 potessero fare questo lunghissimo viaggio, si è utilizzato quello che viene chiamata l'effetto fionda, cioè si fa con tutti i pianeti, ma il pianeta più grande è Giove, quindi è Giove che fa questo effetto fionda più grande. Si utilizza il fatto che si va radenti a Giove mentre Giove si muove, e quindi la accelerazione, la spinta che Giove imprime alla sonda mentre si avvicina risulta più grande della frenata che la sonda riceve quando si allontana. Si sfrutta il moto di Giove per questo, è lui che lavora. In questo modo, senza carburante, la sonda può accelerare moltissimo. Ovviamente, se vogliamo che la sonda vada là, bisogna fare questo incontro con precisioni di una parte per 1000, una parte per 10.000. Cioè, no? Si può sbagliare di meno di un millimetro per metro. Se la gravitazione di Newton, che si è usata per fare queste cose, fosse sbagliata di quest'ordine, non ci saremmo riusciti ad andare ai confini del sistema solare. E ovviamente la gravità è la regina incontrastata nei sistemi come una galassia o addirittura un ammasso di galassie, che qui è raffigurato, dove compaiono però queste strane cose che Newton non aveva previsto, questi sbaffi che sembrano essere avere una direzione preferenziale, che vedremo tra pochissimo a che cosa sono dovuti. Tutto è dovuto a questo signore, Isaac Newton, nato 3 mesi dopo la morte di suo papà, allevato dalla madre in un campagna, però la madre si voleva sposare di nuovo e quindi lo dà alla nonna. E Newton non la vedrà mica tanto sua mamma. Infatti gli viene un caratteraccio, era proprio un bastardo Newton. Era però un genio assoluto. Quando il secondo papà, cioè il patrigno che Newton odiava, muore, si ricongiunge con la madre, che vorrebbe che lui facesse l'agricoltore, l'aiutasse nei campi, eccetera, ma Newton non è molto bravo in queste cose, fortunatamente, però si accorgono delle sue abilità in altri campi e quindi lo mandano a Cambridge a studiare. A Cambridge c'erano già i college, eccetera, nel 1600. Newton nasce nel 1642, è l'anno in cui muore Galileo, ed è quasi simbolica questa cosa, è come se il testimone passasse da Galileo a Newton. Finisce i suoi studi e comincia a lavorare a Cambridge nel 1664, solo che in quell'anno c'è la peste a Londra. Prego.
Volevo solo dire, con due diversi calendari.
Ah sì sì, di 11 giorni però.
Sì.
Sì sì sì, lui nasce il giorno di Natale, secondo il calendario di prima, però, beh, non si sbaglia però di tantissimo. Il 25 dicembre, secondo il calendario, non mi ricordo più come si chiamava quello prima della riforma.
Quello giuliano.
Giuliano. 11 giorni di differenza, sì sì. Ci sono ancora dei proverbi al mio paese, io sono vicino a Mantova, che adocchino questa cosa, perché descrivono come il giorno si allunga e dicono dice in dialetto, io non sono capace, ma per Santa Lucia la puttad gussia, che è per Santa Lucia una punta di spillo, una punta di ago, no? Il giorno si allunga, per Nadal andidà, per Natale andidà, per la fceta nuretta, per la Befana un'ora, 6 dicembre, no? Perché era tutto,
vabbè.
Sì, sì, infatti, invece, esatto, perché avevano perso, vabbè. Comunque, nel 1664 c'è la peste a Cambridge, quindi lui, per evitare la peste, e allora si sapeva che si aveva più probabilità di essere colpiti se si viveva in posti con tanta gente, va in campagna al suo paese, Woolsthorpe, che è a 200 km da Cambridge, vicino a Nottingham, dove lui è nato, e sta lì 2 anni. In quei 2 anni fa tutto. Quindi nel 1664 lui ha 22 anni e nel 66 lui ne ha 24. In quei 2 anni scopre la legge di gravità e vuole calcolare le orbite dei pianeti. Ma per calcolare le orbite dei pianeti occorrono le derivate e gli integrali, che non esistevano. E allora cosa fa? Fa tutta la matematica necessaria a lui, fa il calcolo infinitesimale, perché gli serviva. Ha la teoria dei colori e scopre F uguale MA, le leggi della dinamica che usiamo ancora adesso, cioè, a 24 anni. Un genio assoluto. Proprio, cioè, non ci piove, il carattere sarà stato quello che era, ma è un genio assoluto, da solo a casa, in campagna. Nel 66 torna a Cambridge, la peste è finita, ma non pubblica quello che ha scoperto, credo, o si crede, perché ha paura che gli copino le idee, e quindi se ne sta zitto. Solo che anche gli altri stavano pensando alla legge dell'inverso del quadrato e a come spiegare il moto delle comete, a come spiegare le orbite dei pianeti, eccetera, e in maniera scherzosa viene detto che il più grande contributo di Halley, quello della cometa di Halley, che è contemporaneo di Newton, alla scienza, è stato quello di far visita a Newton e convincerlo a pubblicare quello che aveva. Anche perché a domanda diretta Halley chiede: ma secondo te i pianeti che orbita, qual è la forma dell'orbita dei pianeti? E Newton un'ellisse, ma tu come fai a sapere? E l'ho calcolato, e gli manda i conti dopo qualche giorno, perché l'aveva già fatti molto tempo prima. Questo succede, guardate, nel 1679, quindi 13 anni dopo l'anno smirabilis di Newton. Va bene, genio assoluto. Nella sua descrizione della gravità, Newton stesso toccò un problema, moderno, insomma, si accorge di una cosa, che è, ma come fa la forza di gravità a trasmettersi nello spazio, senza niente che la trasporta, senza toccare? Cioè, ai tempi, cioè, c'era il cavallo che tirava il carretto, capito? Cioè, c'era la cinghia, cioè, le forze si trasmettevano spingendo, no? E facendo fatica, eccetera. Quindi com'è possibile che questa forza si trasmetta nello spazio? E che cos'è questo spazio? Questa è una domanda moderna. E dà una risposta anche per lui insoddisfacente, dicendo che che bisogna indagare di più. Per il momento supponiamo che lo spazio sia immutabile, eterno, esista sempre, sia un qualche cosa che riempie lo scatolone in cui le forze si propagano. Questa è l'idea che l'umanità avrà dello spazio fino a Einstein. Einstein, abbiamo visto, nasce nel 1879, l'annus mirabilis di Einstein è il 1905, come ha fatto l'altra volta, dove fa delle robe straordinarie, e la legge, la teoria della relatività generale, che comprende la nuova teoria della gravitazione, viene pubblicata 10 anni dopo, nel 1915. In questa fotografia penso che Einstein abbia 30 anni, 27, 28 anni. Inizia a essere bianco sui capelli, quindi insomma, tra 30 anni. Ma è abbastanza giovane. Però la storia comincia nel 1907. Quando lui stesso dichiarerà di aver avuto il pensiero più felice della sua vita. In quei tempi, nel 1907, vi ricordo, Einstein non era un professore, lavorava all'ufficio Prevetti di Berna 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, e la sera si incontrava con gli amici per parlare di filosofia. Però lui dichiara: era un pomeriggio, ero seduto forse su quella sedia lì, queste sono fotografie di adesso, ma dei tavoli di allora, e queste sono le fotografie di allora, hanno tutti i baffi, era senza barba, però quindi, era la modernità. Ero seduto nell'ufficio del Patent Office, dell'ufficio Prevetti di Berna, quando fui. Lui non mi ricordo più la parola esatta, ma è come assalito da un pensiero, colpito da un pensiero improvviso. E questo fu il pensiero più felice della mia vita. Il pensiero più felice della sua vita è stato: cosa succede quando cado dal tetto? E lo dice lui, eh? Ora, la sfida mia è, per il resto del tempo, di oggi, convincervi che aveva proprio ragione. Con quel pensiero lì, non parlando d'altro. Quindi adesso andiamo a vedere cosa succede quando cadiamo. E perché questo stravolge completamente la nostra idea dello spazio e del tempo, addirittura. Il pensiero è: che cosa succede quando cade dal tetto? Quindi ci mettiamo in una capsula, una stanza come questa, e fluttuiamo nello spazio. Ok? Siamo lontani da tutto. Abbiamo il laserino solito, che se lo accendiamo non c'è nessuna forza applicata, per cui il raggio di luce va dritto. Il pensiero di Einstein e la felicità di quel pensiero è stata nell'accorgersi che questa stessissima situazione si ha quando questa stanza, l'osservatore e il laserino stanno cadendo nel campo gravitazionale. Ora, se noi tutti qui cadessimo, supponete che siamo messi molto in alto, ci tagliano la corda e cadiamo, che cosa sentiremmo? Sentiremmo un'assenza di peso, sentiremmo l'assenza di forze. Se non avessimo le finestre, non potremmo capire se stiamo in orbita, se siamo lontani da ogni massa o se stiamo cadendo verso la Terra. Non possiamo capire la differenza. Quindi cadere è un modo per fregare la gravità. Si escludono gli effetti dovuti alla gravità e dovuti all'accelerazione dovuta alla gravità. Ok? Noi non lo sappiamo che siamo accelerati. Siamo senza peso, siamo soggetti ad un'assenza di forza. Questo è il punto importante, eh? È semplice, ma è il pensiero più felice di Einstein, quindi insomma deve essere importante. Bene. Adesso supponiamo che questa cosa qui stia cadendo nella Terra, no? Lo sappiamo noi che lo guardiamo dall'esterno, lui non lo sa, lui dentro non lo sa. Quindi siccome non lo sa, lui sente un'assenza di peso, il raggio di luce va dritto, ok? Anche se il tutto sta accelerando verso il basso. Adesso c'è la Terra, no? C'è uno che guarda, che è fisso rispetto alla Terra, quindi lui vede che questo ascensore sta cadendo, questa stanza sta cadendo, no? E come descrive il percorso che la luce fa? Che cos'è che vede con il suo binocolo? Beh, lui vede la cosa che va giù e quindi il raggio di luce, che per questo osservatore si andava a spadasciare nella parete opposta, ma il raggio di luce ci mette un certo tempo ad andare da una parete all'altra. In questo tempo l'ascensore è andato in giù. Quindi l'osservatore vede che il raggio di luce si spatascia qui, perché lui vede nel frattempo la camera cadere. Lui vede cadere, quindi vede questo percorso della luce. Questo è fondamentale. Cioè, non andiamo avanti finché non è intuitivo, perché se no, ok? Rifacciamo. Ovviamente stiamo pensando ad una gravità molto forte che è capace di imprimere una velocità a questa stanza paragonabile a quella della luce, perché se no non ce ne accorgiamo, ok? Questo osservatore qui è fermo rispetto alla Terra, lui lo sente il peso, lui sente la gravità, sente tutto. Questo osservatore qui sta cadendo, lui non lo sa che sta cadendo, non può saperlo, però questo lo vede cadere. Per questo osservatore qui valgono le leggi normali della relatività ristretta, della meccanica, eccetera, come se la gravità non ci fosse. Questo è il pensiero più felice. Se io cado, frego la gravità. È come se la gravità non ci fosse. Quindi, vedi il laserino, che vede la luce emessa dal laserino, spatasciarsi alla stessa altezza di dove è stato emesso. Non c'è niente. Però, effettivamente, questo osservatore qui vede il tutto che si sta muovendo verso il basso. Quindi, lui vede questa traiettoria del raggio di luce, come fa a vederla? Perché vede i fotoni riflessi da là, perché l'osservatore fuma, per cui è pieno di particelle che riescono a deflettere, e quindi si vede la traiettoria, si vede bene, no? Quindi lui vede questo qua, vede che all'inizio il raggio di luce è emesso dove c'è il laserino, un secondo dopo, un microsecondo, un nanosecondo dopo, però il tutto si è abbassato e quindi la luce ha dovuto piegare. Due microsecondi, nanosecondi dopo, no? La stanza va ancora più forte e quindi si deve piegare di più. Alla fine dice, vabbè, quanto tempo ci mette la luce del laserino ad andare da una parte a un'altra? Supponiamo un secondo perché la stanzona è enorme, no? 300.000 km. Un secondo, bene. Dopo un secondo, questa stanza dove si trova? Si trova qua. E dov'è l'altezza lì, un metro dal soffitto di quella stanza? È qui. Quindi l'evento raggio di luce che va sulla parete opposta, lui lo vede succedere qua. Ok? Però l'evento, il raggio di luce comincia, lo vede succedere là. Quindi la luce deve piegare. Per questo qua no. Allora la luce curva, lo spazio è definito dalla traiettoria della luce, lo spazio è curvo, non ci piove. Quindi questo è il passaggio che nella testa di Einstein, ovviamente, che la testa di Einstein ha fatto in un microsecondo, per questo che è rimasto colpito. Era già un po' che ci pensava, come eccetera. Con questo pensiero ho detto, ho trovato la strada per usare tutti i miei risultati di prima della relatività speciale, li applico all'ascensore, no? E poi vado a vedere fuori quello col binocolo. E allora so collegare due sistemi, uno che sta accelerando e uno invece che è fermo. Ma non andiamo così forte. Pensiamo piano piano. La luce curva, primo risultato, lo spazio è curvo. E in questo caso chi è che ha fatto curvare lo spazio? È la Terra, la gravità, è quello che ha impresso l'accelerazione, no? Bene. Quindi nei pressi della Terra la luce fa così. Oh, questo qui è un disegno esagerato, eh. Neanche se la Terra fosse un buco nero farebbe una piega così grande, eh. Però è per far capire. Se però la Terra fosse un buco nero, che vediamo proprio, allora sì, non sarebbe più esagerato. Quindi nei dintorni di masse, di robe che fanno la gravità, che sono le masse, no? Lo spazio non è più dritto, lo spazio si curva e l'immagine che viene propinata in tutti gli esempi, in tutti i libri, eccetera, è questa, un lenzuolo di gomma elastica tesa con una palla. Dipende da quanto è pesante, non si va dalla pallina da ping pong a una palla da bowling, no? Che piega, distorce, curva lo spazio. Relatività speciale ristretta, lo spazio è corto, le distanze si accorciano, si allungano, eccetera. Ma non curvavano però. Relatività generale, pensiero più felice della mia vita, eccetera, curva. Chi è che lo fa curvare? La gravità. Vicino a dei corpi lo spazio non è più dritto, è obbligato a piegare, la luce non può andare dritta, la luce deve piegare. Ma è vero o no che il pensiero è forte? Nella sua semplicità. E quello che mi sorprende è che Einstein non ha detto se io sono in un ascensore o se cado alla terra, no, ha proprio pensato cosa succede se cado dal tetto, lo dice lui, cioè era Questo vuol dire che era immaginifico, cioè voglio dire, nelle immagini era normale, non era così astratto o asettico, no? Le immagini le tirava fuori dall'esperienza quotidiana. Quindi, se è così, se lo spazio è curvo, questo è un altro passaggino, si ha una possibilità per descrivere l'orbita dei pianeti. In certi musei, immagino anche a Napoli, poverino, che è stato bruciato, ci sono delle superfici curve e c'è la possibilità di mandare una pallina di metallo con varie velocità per vedere la traiettoria di queste palline. Se uno si mette sopra, e in genere nei musei ve lo lasciano fare, no? Si vede che la pallina fa un'ellisse. Si vede che la pallina, quando è più vicina, va più forte, e quando è più lontana, va più piano. Questa è una delle tre leggi di Keplero. Perché quando è più vicina, sta andando in discesa. Quando ha superato questo punto, sta andando un pochino in salita, e quindi rallenta. E questo è il motivo della terza legge di Keplero. Il pianeta spazza aria uguale, tempo uguale, queste cose. Quindi si fa un salto e si dice, lo spazio non è più quello che a malincuore aveva ipotizzato Newton, una roba immutabile che riempie lo scatolone, eccetera, si è sempre lì. Lo spazio è un qualcosa. Lo spazio viene modificato, la geometria dello spazio viene modificata. Ora, se lo spazio fosse fatto di niente, no, come. Però anche questo è un pensiero profondo e misterioso. E lo spazio cambia. E chi è che dice allo spazio come cambiare? La materia. E da qui il famoso proverbio, motto, aforisma, chiamatelo come volete. Einstein ha trovato le equazioni che descrivono in pratica come viene modificato lo spazio dalla materia, e per contro è lo spazio che dice alla materia come muoversi. Quindi la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Questo è quello che fanno le equazioni di Einstein, che noi non abbiamo ancora fatto, le toccate, eccetera. No? Però, ora, questa è la traiettoria di un pianeta, ma se arriva un raggio di luce, cosa succede? Pure. Lo spazio è descritto proprio dalla traiettoria del raggio di luce. Abbiamo visto che il raggio di luce vicino alla Terra curvava, non andava dritto. Quindi, se ho un mio telescopio qua, mi arriva un raggio di luce di una stella che era là. Cioè io vedo una stella in una direzione che non c'è. Se io togliessi la Terra, il raggio di luce vi arriverebbe così, con la Terra, il Sole, una massa, eccetera. Invece curva e vedo dell'apparizione di immagini fantasma. Di più, pensate a un altro raggio che parte di qui ma fa l'altra strada. Ma arriva! magari in due direzioni diverse, cioè una stessa, uno stesso corpo, oggetto luminoso, fa dei raggi che vengono concentrati da questa massa qua. Quindi questa massa qua fa un po' da lente. Sì. E vengono chiamate lenti gravitazionali. Queste robe ci sono. Ci sono e sono fantastiche. Allora, qui che è che fa da lente? Vedete questa grande concentrazione di puntini, ogni puntino qui è una galassia e questo è un ammasso di galassie. Gli ammassi di galassie sono delle robe che sono gli aggregati più grandi di cui noi sappiamo di materia. Contengono anche un sacco di materia oscura oltre a quella che vediamo e quindi funzionano da lenti gravitazionali. Quindi questi oggetti qui sono galassie molto più lontane dell'ammasso di galassie, dietro, la cui luce, attraversando l'ammasso, viene concentrata e distorta, come se l'ammasso fosse una lente. Dice, ma è vero che è una lente? Cioè, riesco anche ad amplificare la luce? Riesco a vedere di più proprio come fa una lente? Sì. Le galassie più lontane che si conoscono, che sono la cui luce è partita quando l'universo aveva 650 milioni d'anni solo, quindi poca roba rispetto ai 13 miliardi e 7 di cui è vecchio, si vedono proprio sulla base di questo effetto. Se non ci fosse questo effetto sarebbero troppo deboli per essere scoperte. Quindi già adesso si sfrutta questo effetto per guardare lontano, per guardare più lontano di quello che i nostri strumenti ci permettono. Questo è un telescopio cosmico. Però l'immagine è abbastanza impressionante. Oh, tutto quello che abbiamo detto funziona. Si è fatto l'esperimento, lui ha predetto. Si è visto. Allora ha ragione? No, non ha torto. È diverso. Non ha torto, non ha ancora torto. Cosa difficile numero due. Il tempo, abbiamo visto lo spazio, adesso il tempo. Questo è dura, Anche per me è dura. Sono io svolazzante nella stessa camera, sto cadendo di qua di là.
Ma è fermo, scende con la stanza.
Tutto scende, tutto.
Il laser è rimasto fermo.
Quello di prima è andato giù. No.
Scendeva.
No, perché c'è l'accelerazione, quindi va più veloce la
giro. Solo che PowerPoint non me l'ha fatta l'accelerazione. E mi ha fatto una velocità costante, però sì. Scende anche lui, accelera anche lui, tutto. Vabbè, questo qui, no, sono lì, sto scendendo, sono fluttuante, non sento nessuna forza, posso descrivere tutto come se non ci fosse niente, sono stesso. Io non lo so. Accendo il laser da sopra, vado sul pavimento, guardo la frequenza di questo laser e dico, io sono fermo rispetto a tutto quanto, io vedo la stessa frequenza, no? La luce non cambia colore. Ok? Non ci piove, non c'è trucco, non c'è inganno. Cosa vede quello col binocolo? Vede blu. È perché lui vede un laser che si sta muovendo verso di lui, vede una sorgente che si sta avvicinando, quindi vede blu. Quindi le frequenze sono diverse. Se una cosa si avvicina, se sta cadendo, no, acquista velocità e diventa blu. Attenzione adesso. Contrario, se il raggio di luce va in su, quello col binocolo la vede più rossa. L'hai già detto?
No, ce l'avevamo spiegato.
La vede più rossa, attenzione, lo vede più rossa, questo questo è tosto, che le frequenze non combaciano più. Un raggio di luce che cade nel campo gravitazionale si imbluisce, si diventa più blu. Un raggio di luce che tenta di uscire dal campo gravitazionale, si arrampica, si arranca, diventa più rosso. Ok? È pacifico? Ci credete? Non sapete cosa state facendo?
Basta che l'osservatore sia sulla Terra, cioè il centro di gravità, se invece è dall'altra parte, tutto si
interrompe. Beh, dipende dalle moti relativi delle due cose. Questo è un trucco. Il pensiero più felice di Einstein in realtà è dire: ma guarda che io in certe situazioni, caduta libera, in realtà io posso descrivere tutto con un osservatore che sta fermo. L'osservatore che sta muovendosi insieme all'ascensore, lui usa le leggi che ho già trovato io, relatività speciale, io so cosa succede. E l'altro lo vede muoversi. E quindi succede tutto quello che ho detto io ancora. Se si muove vedo blu, vedo no? E questo era stato il trucco fenomenale di Einstein. Ha detto: guarda che con la gravità e la caduta libera posso descrivere le due cose bene.
Contemporaneamente dal punto di vista.
Sì. Usando una teoria che ho già fatto. Quindi risolvo tutto. Gli occorrono 8 anni, per descrivere tutto, perché non è per niente facile, non c'aveva la matematica. E Einstein non è stato convinto che sarebbe inventata lui la matematica. Alla fine, disperato, e lo dice lui, era proprio disperato, esaurito, alla fine trova uno che gli dice: ma senti, ma guarda che questa matematica che ti serve probabilmente è già stata fatta, vai a chiedere a Ricci e a matematici che trovi vicino in Svizzera eccetera. E lui ci va e scopre che è già stata fatta e comincia a studiare, ma in 6 mesi fa tutto. Lui è intelligente, non è che 6 mesi fa tutto. Succedono cose molto difficili, cioè quando lo spazio è curvo io muovo un vettore così, un vettore è una freccia, no? lo muovo e cerco di mantenerlo parallelo, ma lo spazio, come faccio a mantenere parallelo quando lo spazio è curvo? Questo vettore non vuole, cioè come faccio a definire parallelo? Rispetto a che? No? Rispetto alle reticolo, alla griglia che mi descrive lo spazio, o rispetto a quello da cui parto? Se come devo fare lo dico rispetto alla griglia dello spazio, in realtà lui fa così, e quindi quando fa un giro magari non ritorna più nella fare derivate, diventa un casino, che la metà basta, e quindi i problemi erano bestiali non sapendo queste cose. E poi c'era bisogno, appunto, in ogni punto devo tener conto di come lo spazio curva. Cosa vuol dire curva? È di quanto scende in questa direzione e in questa direzione, 3 direzioni almeno, no? Quindi ogni punto, invece di essere bello liscio eccetera, c'è almeno 3 valori che mi dicono la sua pendenza in 3 coordinate, no? Quindi quando ho una forza devo dire la forza da che parte? Da questa parte qui? Da questa parte qui, da questa parte qui, con uno spazio curvo. Devo scomporre la forza, cioè è un casino che è la metà basta. Per questo non si usano più i vettori, ma si usano delle robe strane che sono tensori, che sono invece di un vettore è dato da una colonna di numeri. Quanto è verso x, quanto è verso y, quanto è verso z, e se vogliamo proprio quanto è nel tempo. Un tensore è una matrice, è una roba che può essere 4x4 o 10x10, quello che volete, una griglia di numeri. Quindi qualsiasi cosa in tutti i punti è descritta da almeno 16 numeri, 4x4. Quando dovete sommare, moltiplicare, dividere, è difficile. C'è stato 8 anni. Poi scoperto che la matematica c'era, e una volta studiata, ci ha messo poco, in 6 mesi ha finito tutto. Va bene, avete accettato senza colpo ferire, che la frequenza cambia. Brave. Bene, quindi diventa blu quando va in giù. È rosso quando va in su, però ci doveva essere, ma non c'è. È rosso quando va in su, no? Bene. Adesso devo andare un pochino più in fretta. Allora, saltiamo di immediatamente tutta la descrizione normale della gravità, la Terra, andiamo all'estremo, buchi neri, no? Che sono più belli. E parliamo adesso dei buchi neri normali. Riassuntino, puntate anche precedenti, l'anno scorso, eccetera. Come nasce un buco nero normale? Normale cosa vuol dire? Di taglia stellare. Il progenitore di un buco nero normale è una stella che all'inizio ha circa più di 20, 30, 40 masse solari. La stella sta su perché è un equilibrio tra la gravità che tira e la pressione che spinge. Questo è il motivo per cui le stelle, se non girano, sono sferiche, perché la gravità tira dappertutto e non c'è nessuna direzione privilegiata. La pressione anche, è in tutti i posi, e quindi è una sfera che non ha nessuna direzione privilegiata. Se invece ruota, c'è l'asse di rotazione, c'è una, e diventa schiacciata. Va bene. Quando finiamo il combustibile, la pressione finisce, a quel punto il nucleo che faceva le reazioni termonucleari è di ferro, perché oltre al ferro non si può andare, collassa il ferro, il nucleo di ferro. Se è minore di 20 masse solari tutto l'insieme della stella, esiste una forza che impedisce il collasso fino ai minimi termini. Se è maggiore, niente, la gravità vince, vince tutte le resistenze, non c'è forza che tenga, vince tutto. E quindi non c'è scampo, non c'è possibilità di eludere il destino, che è la formazione di buco nero. Una massa come il Sole, cioè un buco nero che ha la massa al suo interno come il Sole, sarebbe grande 3 km. Ora, che cosa vuol dire questo? Non vuol dire che abbiamo un buco nero, abbiamo una superficie di 3 km. Un'astronave che si gettasse dentro passerebbe questo confine e andrebbe verso il centro, dove effettivamente ci sta tutta la roba. 3 km, spieghiamo immediatamente che cos'è, è una superficie di non ritorno. Se io sto fuori dai 3 km riesco con grande fatica a sfuggire alla morsa della gravità. Se oltrepasso anche di un millimetro questi 3 km e vado più vicino, basta. Non c'è motore che tenga, non c'è astronave, non c'è fantascienza, non c'è niente. Il mio destino è andare dentro, qualsiasi cosa faccia. 3 km sta.
Di raggio.
Sta benissimo all'interno di una città. Che cos'è un buco nero? È un buco nero. Vediamo perché è nero. La gravità, ve l'ho detto, no? È prodotto delle masse, gira costante di gravitazione, R quadro è l'inverso, 1 su R quadro è l'inverso del quadrato della distanza, no? Ok? Domanda, ma se il Sole diventasse un buco nero adesso, a noi ci tirerebbe di più? Stanotte, quando è notte, non vediamo il sole, no? Lui tac, diventa buco nero. Noi non ce ne accorgiamo perché, cioè, come la luce, no, perché è di là, no? E quindi sempre buio è. Ma ci attirerebbe di più? Ci mangerebbe? No, perché la massa è uguale, la distanza è uguale, la forza è uguale, tutto uguale. Solo che domani mattina buio pesto e comincia a far freddo. Ora, la Terra ha un raggio di 6.500 km, no? La forza di gravità, quindi per un omino che sta sulla superficie della Terra, è la massa dell'omino, la massa della Terra diviso questa distanza nelle unità opportune, che è 6.500 km al quadrato. Va bene. Ora, se io tiro un sasso io omino sulla Terra per un sasso, cosa fa il sasso?
vai giù, ti ferma, torna giù. Quando torna giù, tra l'altro, la stessa velocità che io ho più dato. Se lo tiro più forte, va ad un'altezza superiore, lì si ferma e poi torna giù. Se lo tiro più forte, va su e poi torna giù. Se lo tiro con una velocità iniziale, con un cannone, e riesco a dargli 11 km al secondo, non torna più giù. Si allontana così tanto e pensate, mentre si allontana la gravità diminuisce, quindi la forza di richiamo è sempre più piccola. Con 11 km al secondo vince lui, scappa, e quindi 11 km al secondo per ragioni ovvie viene chiamata velocità di fuga. Ora, se la Terra fosse grande 65 km, 100 volte più piccola, la velocità di fuga da dare al sasso sarebbe di più. Perché? Perché io sarei più vicino al centro della Terra, la forza di gravità sarebbe enormemente di più, no? E quindi io devo spingerlo di più perché sfugga alla gravità. La forza di richiamo è più grande e sarebbe 110 km al secondo. Ora, se la Terra fosse un centimetro e mezzo, gli dovrei dare 300.000 km al secondo al sasso. Quindi, se fosse un centimetro meno, un milionesimo di centimetro, devo dare una velocità che è più grande della velocità della luce. Posso? No. La luce può? No. Buco? Perché è nero. La luce non scappa. Neanche la luce scappa. La velocità di fuga diventa più grande della velocità della luce. Quindi neanche la luce ce la fa.
In realtà la velocità di fuga più grande della velocità della luce non esiste.
Sì, esiste. Solo che nessuno la fa, nessuno fugge.
Ma esiste perché non è calcolato statisticamente?
No, statisticamente no, cioè secondo questa teoria, si ritorna ai principi fondamentali, no? Devono esistere dei corpi che non emettono luce perché anche la luce è intrappolata.
Che per uscire dovrebbero avere una velocità superiore.
È una teoria, cioè, magari non è vero niente. Poi bisogna fare esperimenti, bisogna vedere se i presupposti che hanno portato a questo risultato sono veri, per dare un po' di confidenza. La gente, dopo la relatività generale 1915, non ci credeva manco per niente a questa cosa. L'idea del buco nero era rigettata completamente come un'assurdità da grandissimi luminari fisici e astrofisici. Arthur Eddington, che era fino alla scoperta delle stelle dei neutroni, 1960, del pulsar 65, lì c'è stata la svolta, fino a quando si è accumulata qualche evidenza che o così o ti cucchi il buco nero o ti devi inventare una teoria ancora più strana. Allora, tra le due stranezze scelgo la minore. Allora, questo ho convinto. Mica detto che sia, cioè. Per spiegare quello che vedo. Sì. L'abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, disegnino di cui sono molto orgoglioso. C'è l'Enterprise, no? Che sta viaggiando e dice. Ho del materiale super mega che riesce a resistere a un calore di 5700 gradi, che è quello della superficie del Sole, no? E voglio andare più vicino possibile al Sole per vedere cosa succede. Allora va, fa il suo giro, no? Ne facciamo un altro così. L'astronave però può avvicinarsi al Sole di quanto? Beh, può andare per esempio rasente alla superficie, qui sentirà la gravità massima. Però voi mi dite, beh, può anche andare dentro, visto che c'è il materiale super mega, no? Quindi sarebbe più vicino al centro del Sole. Però la massa che attira è quella dentro. E se vado più all'indietro, sotto la superficie, sto già escludendo tutta la massa fuori. Okay. E ci perdo, quindi la gravità è massima qua, perché se vado dentro la massa che conta è quella sotto di me.
Va bene. Sarebbe un raggio di 700.000 km.
Sì. Buco nero, se il Sole diventasse un buco nero sarebbe grande 3 km. Adesso la Enterprise può andare fino a 3 km. Chiede aiuto e scompare.
Cioè, scompare vuol dire che è arrivata la direzione degli eventi.
Ma vuol dire proprio che io non la vedo più. Questo vuol dire. Fino a quando si avvicina, riesce a mandare il suo SOS, io posso riceverlo. Lo vedrò un po' rosso questo SOS, se è un po' arrossato lo vedrò, però lo ricevo. Però quando va a 3 km non sento più l'SOS, non sento più il segnale e non la vedo più se avesse un telescopio cellulare. Niente, non la vedo più, sparisce. Perché? Adesso vediamo. Allora. Adesso
parliamo della fantascienza.
No, la fantascienza no, però c'è il punto di non ritorno, ma c'è il punto difficile per cui ho insistito, ve la siete bevuta come se niente fosse la cosa dei fotoni rossi, fotoni blu. Ok? Adesso pagate le conseguenze della vostra accettazione giusta, perché è vero, però adesso vi cuccate la paradosso. Sì, la punizione. Vediamo. Fra due minuti, va. Vediamo cosa succede dal punto di vista dell'omino Simpson che sta cadendo dentro il buco nero. Ok? Ora, quando arriva vicino a un buco nero di taglia stellare, e se è così improvvido il Simpson di andarci verticale, buco nero sotto di me, ci va così, c'ha i piedi, io ho i piedi che sono più vicini della testa, no? Ora, le differenze di gravità quando vado molto vicino a questi 3 km sono molto grandi, anche su distanze abbastanza corte. Quindi i piedi sono attratti di più che la testa. L'effetto che io sento, perché la mia testa è più lontana dei piedi, e uno dice, beh, ma 2 metri? 2 metri su 3 km non è mica poco.
Sì, perché praticamente un raggio una distanza superiore dal centro del buco nero.
Sì.
E quindi la gravità ci sia.
Sì.
Succede l'effetto spaghettatura.
Esatto. Io mi sento stirato. 1, 2. Supponiamo che il buco nero sia qui e io sia qualcosa, ho, non so, 80 cm, 60, quello che è 50 cm di spalle, no? C'ho un'estensione, no? E io sto, tutti i miei pezzettini vogliono andare nel centro del buco nero, non diritti, ma un po' convergenti. Quindi c'è una componente di forza così, ok? Quindi io sono la crema dentro il dentifricio, dentro il tubetto del dentifricio. Sono schiacciato e allungato. Schiacciato e allungato. E quello che succede è che man mano che mi avvicino, questa differenza di forza e di gravità ad un certo punto diventa più grande del legame tra le molecole della pancia. E sono schiacciato in due, cioè schiacciato, sono stirato, cioè, mi divido. Nonostante ciò, non è che ci abbia molto da vivere, eccetera, però il cuore potrebbe continuare a funzionare e sono ancora cosciente. Aspetto un altro po', no? E mi divido qua, e poi mi divido, e intanto divento sempre più schiacciato e stretto. Alla fine c'è una colonna in fila indiana di atomi miei che in fila indiana, quasi, cadono dentro il buco nero, no? Per me, io ci vado dentro il buco nero in pochissimo tempo, millisecondi, ok? Non c'è problema, ci vado. Lo dice, passato il tempo di non ritorno, il raggio di non ritorno, che cosa succede? Niente, vado verso la singolarità. Singolarità è un nome elegante per dire
non so cosa dire.
Sicuramente però è una cosa molto piccola che non so descrivere, perché lì c'è bisogno di meccanica quantistica, c'è grande gravità e piccolo spazio, non c'ho la teoria, e lì so che la relatività generale fallisce, non si sa, e neanche la meccanica quantistica, perché bisogna farne un'altra, e quindi non lo so, però insomma prima di arrivare lì di sicuro sono morto, certo. Vabbè, questo nome, spaghettification, è il nome fisico vero, non è un'invenzione mia. Voi prendete un libro di testo, c'è cioè spaghettification, cioè non è che sia, no? No, perché rende benissimo l'idea, no? Ora, per me, che sto andando in giù, millisecondo. Ma il tempo è una bestia strana. Adesso c'è un minuto triste. Fra poco. Se io ho la lampadina e mando dei segnali mentre sto cadendo blu, là, no, sopra, li vedono rossi. Sì. Ma adesso chiediamoci, che cos'è la frequenza? È il contrario, no? La frequenza è, per un pendolo, quante oscillazioni fa al secondo? Cioè, il binocolo, io vedo il pendolo. Ok? L'altalena. Cosa vuol dire che io vedo più rosso? Guardo il pendolo.
Più piano.
Più piano.
C'è una lunghezza maggiore.
No, c'è un tempo che è maggiore. Dire frequenza e dire tempo è la stessa cosa. Frequenza più rossa vuol dire il tempo che va piano. Il pendolo che va piano. Ma se io sto cadendo col pendolo, pendolo. Millisecondo. Quindi io mando i messaggi, no? Dico, oh sono qua, questo, oh sono qua, no? Viene ricevuto con
un milione d'anni. Un altro milione d'anni. Wow. Milione d'anni.
Per me è un millisecondo. Quindi io l'Enterprise non la vedo andare via, non la vedo più perché è completamente nera, perché la frequenza è così redshiftata che diventa nera, no? Però un minuto prima della cosa io vedo l'Enterprise che prima va forte, cerca si avvicina, ma il suo moto diventa sempre più lento, perché il tempo che vedo io è diverso dal tempo che vede l'osservatore. I pendoli, gli orologi che ci sono sull'Enterprise vanno così, ma io col mio binocolo vedo sempre più piano, e in quel tempo lì l'Enterprise fa meno spazio. Ok? Avete visto che cosa avete comprato senza pensarci?
Ok?
Il bello deve ancora venire, però. Sì.
Per chi osserva.
Sì. Intermezzo. È vero questo, è stato misurato questo, hanno fatto un esperimento. Sì. Nel 59, no? Dal soffitto al pavimento di questo palazzo qua, ad Arta. Queste due persone hanno misurato che la frequenza della luce che cadeva nel campo gravitazionale, quindi andava dal soffitto alla cosa, era diversa. L'hanno misurato. Perché un altro l'esperimento è stato fatto. Non è un'opinione. le frequenze fanno così, quindi i tempi, che sono l'altra faccia delle frequenze, fanno così. Adesso arriva il bello. Adesso abbiamo capito o immaginato quello col binocolo che sta guardando l'Enterprise che si avvicina, la vede rallentare. Però anch'io posso mandare i miei fotoni in segnale all'Enterprise. E dall'Enterprise c'è uno col binocolo che guarda me. E abbiamo detto che i fotoni che scendono diventano più blu, che il pendolo è sempre più veloce. Ok? Se un'oscillazione del pendolo corrisponde al tempo tra due telegiornali, quello sull'Enterprise riceve in un secondo 1000 telegiornali. Quello di stasera alle 8, quello di domani alle 8, quello di fra tre in un secondo. Ok? Questo vi disturba di più, vero o no? Ma è la stessa cosa, è di prima.
Si riceve una frequenza maggiore.
Sì. Sì, sì, deve cambiare la frequenza del televisore. Ma
deve avere informazioni maggiori, no?
Certamente. Certamente. In un secondo, tutti i TG del millennio, fine del berlusconismo, del grillismo, della cioè, capito? Il PD che non litiga più, in un decimo di secondo. Ma uno dice, però... In realtà io non ho tutto il tempo a disposizione, sì, me lo vedo in un secondo, ma io vivo un secondo, ho abbastanza tempo per vivere un secondo. Ora, se l'Enterprise ha la sfortuna di andare verso un buco nero che non ruota, non ce ne ha tanto di tempo, va dentro e basta. Dovete confrontare un infinitesimo di tempo con un infinito qua, infinitesimo per infinito, insomma non si fa vedere tutto il tempo, non si parla di quello. Ma se il buco nero ruota, voi senza fare niente vi mettete in orbita intorno a questo buco nero, a proprio a quel raggio lì, a raggio di non ritorno.
3
chilometri. Un po' meno, 1,5 chilometri, sarebbe la metà se il buco nero. Senza fare niente, chi è che paga il conto di farvi stare? Il buco nero che ruota. Il buco nero che ruota fa una cosa strana, trascina lo spazio intorno a sé e lo fa ruotare anche quello. Quindi una cosa che andava per conto suo, eccetera, viene proprio catturata da un gorgo. Ed è lo stesso spazio che si muove in questo caso, robe fantascientifiche. Però in quel caso, teoricamente, voi potete vedere tutto il tempo, che non vuol dire vedere il futuro, eh? Le cose sono successe là fuori, ma voi in quei pochi secondi vedete tutto quello che è successo, perché voi agli occhi degli altri siete vecchissimi, siete miliardi d'anni, siete, no? Per voi invece un secondo. E voi vedete, sapete, vi arrivano le informazioni di tutto il tempo dopo. Fino a quando? Teoricamente fino alla fine del tempo.
Fino a fine?
Alla fine del tempo.
Non c'è fine del tempo.
Chi lo sa? Senza essere così drastici, uno si mette a una certa distanza, si fa un mese lì, c'ha il cancro, riesce a sopravvivere per un mese, torna a casa sua e là sono passati 10 anni e hanno trovato la cura per il suo cancro. Fantastico, sarebbe, no?
Non diciamoglielo a Berlusconi.
No.
Vediamoci la memoria.
Ma non mettergli il motore.
Perché il cancro riceve il suo energista, se non lo
ricordo. Eh?
Perché il cancro riceve.
No, non è che lui ci ha dato apposta perché ce l'aveva il cancro.
Ah,
lui dice, oh, io muoio qua, mi danno un anno di vita, ok? Come posso
rallentare tutto?
rallentare tutto in modo da dare tempo ai medici qua di trovare la cura, vado vicino a un buco nero, faccio i miei conti, no? Costerà un po', ma teoricamente questo è possibile. Non mi avvicino troppo, che lì che non rischiamo. No, tanto l'effetto c'è un pochino, non sarà così estremo, ma c'è comunque, ok? Ora, questa cosa portata all'estremo è, secondo me, la cosa in inglese c'è questa espressione che è mind twisting, la testa proprio, che a me fa questo effetto, no? Come è possibile? Cioè, è la cosa più vicina all'immortalità dal lato fisico che uno può pensare, ed è basata su un esperimento già fatto.
Però c'è da dire una cosa, che sembra che nelle galassie molte ruotano intorno a buco.
Sì.
Tutte?
Sì.
La maggioranza.
Facciamo i tre minuti di fine, dopo basta. Allora, primo pensiero triste. C'è un grande amico di Einstein che è morto un mese quasi esatto prima di lui, nel 1955, che era Michele Besso, che è questo personaggio qua, con cui Einstein è rimasto in corrispondenza per tutta la vita, eccetera. Einstein scrive alla famiglia una lettera dopo la morte in cui dice: ora Besso è dipartito da questo strano mondo precedendomi di poco, perché sapeva che c'era poco da morire, ormai c'aveva 76 anni. Del 79 Einstein. Dopo di questo non significa niente. Gente come noi, che crede nella fisica, sa che la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un'ostinata e persistente illusione. Questo potete prenderla come parola triste o parola di grande speranza, però il tempo potrebbe essere una cosa. Uno che noi non abbiamo capito come minimo, ma potrebbe essere anche una cosa che non c'è. È un'illusione. Lui credeva così. Va bene. Sappiamo di buchi neri che esistono, ma sì, ce n'è qualcuno che crediamo essere. La costellazione del Cigno è abbastanza visibile perché è fatta a croce. Voi di solito vedete questa, no? E se guardate a metà c'è una stellina che emette molto in raggi X, che noi pensiamo essere la sede di un buco nero. Perché emette tanti raggi X? Perché emettere tanti raggi X? Purtroppo è finito il tempo, non riesco, però per questo è stato dato il Nobel a Riccardo Giacconi nel 2002. Questo è Giacconi, beh, questo è quando abbiamo fatto il congresso qua, organizzato qua a Brera, io stavo facendo le fotografie, stavo avvicinandomi sempre di più della sequenza, e ha preso il bastone per coprire me, che stavo facendo la fotografia. Poi è ancora simpatico, 81, 82, è nato nel 31, 82, è nel 31, ha fatto il liceo Vittorio Veneto qua a Milano, lui è di Genova. Però ho studiato qua a Milano e dopo l'università Occhialini, che è il nome tutelare soprattutto qua a Milano eccetera, gli ha detto go west, cioè tu vai via, non stai in Italia, sei sprecato, e lui è andato negli Stati Uniti e ha fatto fortuna, ha vinto il Nobel, ha inventato l'astronomia nei raggi X. Vabbè, tutto per dire che questi sono i buchi neri all'interno delle galassie, nel centro. Esistono dei buchi neri, come facciamo a saperlo? Per la Via Lattea noi abbiamo la possibilità proprio di guardare le stelle che orbitano attorno a una roba che non si vede. Sappiamo le distanze e le velocità, possiamo stimare quindi la massa del corpo che imprime queste velocità, eccetera, e vengono fuori 3 milioni di masse solari, che non ci starebbero lì dentro se non nella forma di un buco nero. Quindi la Via Lattea c'ha un buco nero da 3 milioni di masse solari ed è misurato benissimo.
La nostra galassia, solo uno buco nella nostra galassia?
No, ce ne sono tanti, questo qui è quello più grosso nel centro. Il fatto che adesso sappiamo che praticamente tutte le galassie hanno al loro centro un buco nero, la cui massa correla con la massa totale della galassia e va da qualche milione a qualche miliardo di masse solare, sì, sì. Poco tempo.
Insomma, è enorme. Forse la scala della galassia. Come se fosse la scala della galassia.
Non la scala delle distanze, perché è molto piccolo, come massa sì. Il buco nero è circa il 2 per 1000 della massa della galassia e correla. Ma galassie grandi hanno buco nero grandi e viceversa. E la domanda è: ma chi è che è nato prima? È nato prima l'uovo, l'uovo buco nero o la gallina galassia, eccetera? Chi lo sa? La ricerca è attiva per rispondere a questa domanda. Forse pare sembra, le ultime notizie dicono che è nato prima il buco nero, però stranamente. E basta, perché sono le 6:30 e bisogna andare via.